Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che oggi torna la poco invidiabile classifica dopo le ultime due venerdì di sospensione, causa anche tempesta sui mercati. Mercati che oggi sono chiusi, quindi non c'è nessun commento di borsa. Le asiatiche questa mattina, intese come borse, Hong Kong più 1,44 e Tokyo più 1%. Dicevo, borse chiuse, chiaramente per la vigilia pasquale. Euro su dollaro invece no, il rapporto valutario, i mercati valutari sono aperti, siamo sempre a quota 1,1388, vicino a quota 1,14. Visto che posso andare rapidamente, diciamo così, sulle borse perché sono chiuse, veniamo agli altri mercati. Se l'oro è sempre a livelli molto molto alti, un leggero calo oggi, mezzo punto percentuale a $3,327 l'oncia. C'è il petrolio che risale, però attenzione, era molto calato nei giorni scorsi, quindi stiamo parlando di un petrolio a $64 al barile e un Brent sul WTI, un Brent a $68 al barile, il 3% in più. Prosegue invece, per fortuna, visto che sono tra ieri e oggi ci sono milioni di italiani e anche domani in spostamento, dicevo, prosegue per fortuna il calo della benzina. Il prezzo praticato in modalità self è sceso a 1,725 e il gasolio è sceso a 1,621. Per quello che riguarda il gas, siamo a 35 euro a Amsterdam a megawattora, un anno fa eravamo a 34, quindi siamo lì. E invece da ieri continua a essere più basso il prezzo dell'energia sul mercato libero, il PUN, in Italia rispetto a un anno fa, 82 euro a megawattora, un anno fa 108 euro. Questo per quello che riguarda i mercati, diciamo così, aperti. Prima di arrivare al di cosa parleremo al di là della classifica, beh, dello scontro molto forte, perché non si è arrivati in questo momento a nessun tipo di accordo tra regioni e il governo centrale su come applicare, su cosa succede soprattutto alle regioni che non vanno ad applicare le indicazioni sulle liste d'attesa. C'era stata una lettera dello scorso 27 marzo del ministro Schillaci: quasi un terzo degli ospedali gestisce male le liste di attesa, il 52% delle visite non rispetta i tempi fissati per legge. Ne abbiamo già parlato anche con il presidente del GIMBE. Rammarico è la parola che ha usato ieri il ministro Schillaci, ma lo hanno usato anche le regioni per la mancata intesa appunto sul decreto che definisce i poteri sostitutivi di Roma in caso di gravi irregolarità nella gestione delle liste d'attesa. Perché in conferenza Stato-Regioni il governo ha deciso ieri di andare avanti con il DPCM sui poteri sostitutivi, che consentirà al Ministero di sostituirsi alle regioni in caso di gravi inadempienze. I governatori hanno chiesto in extremis un rinvio, ma il sottosegretario della Salute ha detto, come anticipato da solo 24 ore, mi riferisco a Marcello Gemmato, ha detto: andiamo, tiriamo dritti, ora c'è un periodo di 30 giorni in cui si potrà tentare un'ultima mediazione. Però ne parliamo perché è notizia di cronaca di ieri, ma anche perché chiaramente all'interno della classifica non sono mancate, ahimè non mancheranno nemmeno oggi, casi allucinanti di liste d'attesa, se vogliamo ancora dire che ha un senso rivolgersi al sistema sanitario nazionale. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e sul canale 246 del Digitale Terrestre. arriva a Shenzhen. Se ho detto Hong Kong, chiedo venia all'ascoltatore. Sì, era Shenzhen, perché Hong Kong era chiusa, ma le altre asiatiche erano aperte, Nikkei e Tokyo, oltre che Tokyo, ma Shanghai e Shenzhen erano aperte. Andiamo sul fronte così, guerra commerciale, chiamiamola in questo modo. Allora, secondo fonti europee, la missione di Giorgia Meloni ieri a Washington ha trasmesso sensazioni positive e nel rispetto di diversi ruoli è stata un'occasione utile per creare ulteriori ponti. Oggi c'è stata una nuova telefonata tra Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ha detto ha incontrato oggi il vicepresidente Vance. Abbiamo avuto un fantastico incontro ieri a Washington, così ha detto la Presidente del Consiglio, e siamo partner importante per gli Stati Uniti nell'Europa e nel Mediterraneo all'inizio dell'incontro con il vicepresidente appunto Vance.
Noi crediamo che l'Italia possa essere un partner estremamente importante nell'Europa e nel Mediterraneo per gli Stati Uniti d'America, e sicuramente insomma c'è un rapporto privilegiato tra noi.
Nel frattempo la Casa Bianca ha confermato che il presidente Trump ha accettato l'invito del primo ministro Meloni a effettuare una visita ufficiale in Italia nel prossimo futuro, e si sta valutando la possibilità di organizzare in tale occasione un incontro tra Stati Uniti ed Europa. È chiaro, lo dico al di là di qualunque giudizio politico, che se si riuscisse a organizzare a Roma, all'interno di una visita ufficiale, l'incontro Stati Uniti-Europa, sarebbe un successo diplomatico senza se e senza ma per il governo. Quindi in questi casi è giusto entrare nei contenuti e criticare il governo quando lo si ritiene, ma attenzione, la situazione è talmente delicata che qui bisogna tifare Italia-Europa e tifare accordo, perché nessuno vuole arrivare allo scontro definitivo dazi contro dazi. E poi sempre la Casa Bianca: gli Stati Uniti e l'Italia convengono di collaborare per garantire che il commercio fra Stati Uniti ed Europa sia reciprocamente vantaggioso, equo, appunto reciproco. Ok, per l'Italia, gli investimenti negli Stati Uniti in servizi cloud e dell'intelligenza artificiale. E poi continua la nota congiunta di Donald Trump e Giorgia Meloni: sostenere l'Italia come principale hub regionale di dati per il Mediterraneo e il Nord Africa. Ok, l'aumento di GNL verso l'Italia. L'Italia poi dice aiuterà la rinascita della cantieristica statunitense. E tra l'altro si cita anche la nuova zona economica speciale unica, la ZES, istituita in Italia. Ancora Trump e Meloni ha lasciato un'impressione fantastica a tutti. Il colloquio tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen è stato definito positivo da fonti europee, e c'è stato un passaggio appunto sull'accordo, sui dazi. Vorrei farlo sentire in inglese. Giorgio Meloni ha detto: io sono sicura che si possa fare un accordo Stati Uniti-Unione Europea sui dazi.
I'm sure we can make a deal and I'm here to help on that. I cannot look the deal in the name of the European Union. My goal would be invite President Trump to pay an official visit to Italy and understand if there's a possibility when he comes to organize also such a meeting with Europe. So I want to thank President Trump for having accepted an invitation to pay an official visit to Rome in the near future, and consider a possibility in that occasion to meet also with Europe. The goal for me is to make the West great again. Okay? And I think we can do it together.
We can.
Allora, guardate, uno può pensare quello che vuole. Mi scrive un ascoltatore: nessun giornale fuori dai condomini Italia parla di Meloni Trump. A me non mi risulta. Abbia pazienza, io ho guardato i giornali britannici e francesi ieri, volutamente, e tutti riportavano nell'edizione online, chiaramente in prima pagina, l'incontro Meloni-Trump. Poi non è che fossero tutti, lasciamo stare il New York Times e il Washington Post, ma non è che fossero tutti elogiativi, ma sull'importanza dell'incontro, almeno da un punto di vista giornalistico, ma di cosa stiamo parlando? Su. Altra cosa è poi vedere come si farà, per esempio, sulle importazioni di gas liquefatto americano. Giorgio Meloni ha detto sì, le imprese italiane investiranno 10 miliardi di euro per le importazioni. Ci sono due dettagli: il prezzo è più caro del metano algerino di quello del Golfo Persico, perché l'ENI si è mossa rapidamente e in maniera molto efficace, e poi i rigassificatori, perché attenzione, abbiamo dei rigassificatori che non hanno una capacità immensa, quindi adesso c'è parte quello di Ravenna, però insomma c'è una strozzatura nei rigassificatori. Beh, per quello che riguarda poi invece la parte della difesa, bisogna anche vedere, perché Leonardo ha stretto accordi, diciamo, extra americani, carri armati con la Germania, il nuovo supercaccia con Gran Bretagna e Giappone, la web tax, e quello è un tema che non può essere affrontato chiaramente dalla sola Italia. E poi c'è tutto lo scontro che qui riguarda Stati Uniti, Cina, di vario livello. Allora, come riporta oggi il Financial Times, i cinesi hanno bloccato l'importazione di GNL dagli Stati Uniti da 10 settimane, praticamente le importazioni sono ferme, e l'ultimo è stato una nave cisterna da 70.000 tonnellate di GNL proveniente dal Texas in Fujian il 6 febbraio. Da allora non ci sono state più importazioni di gas liquefatto dagli Stati Uniti. Per quello che riguarda poi la tassa che ha messo la Casa Bianca sulle navi cinesi nei porti americani, definita illegale da Pechino. Che cosa è successo? Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove tasse per le navi di fabbricazione cinese che attraccano negli Stati Uniti. Le tariffe saranno applicate per ogni visita negli Stati Uniti e non per ogni porto statunitense, per un massimo di 5 volte all'anno per nave. E misure in arrivo anche per chi trasporta gas naturale. Ora, è vero che l'industria navale americana ha conosciuto un declino storico, perché era dominante alla fine della seconda guerra mondiale, adesso rappresenta solo lo 0,1% della cantieristica navale a livello mondiale, perché la Cina costruisce quasi la metà delle navi varate, davanti a Corea del Sud e Giappone. I tre paesi asiatici rappresentano il 95% delle navi da trasporto, non da crociera, perché lì c'è anche il gruppo Fincantieri che se la gioca è molto bene, ma delle navi cargo. Cina, Corea del Sud e Giappone fanno il 95%. Ora, non devo ricordare a nessuno come la penso io sulla Cina, però attenzione, dire che è solo colpa della Cina quando tu hai Giappone e Corea del Sud, c'è stato uno spostamento produttivo in quei paesi. Altre notizie sempre dall'America. Il Wall Street Journal riporta che il presidente Trump starebbe parlando da mesi di silurare Powell, il numero uno della Federal Reserve. Ne abbiamo parlato da tempo, sappiamo che Trump non sopporta Powell, ma perché vorrebbe assoggettarlo al potere politico in maniera più stretta, ne vorrebbe che abbassasse i tassi. Powell ha chiarito l'altro ieri che deve vedere come va l'inflazione, perché le politiche sui dazi, oltre che essere recessive, cioè rallentare l'economia, rischiano di essere anche inflattive. Come si fa a dare torto a Powell? Lo sa solo Trump. Dunque, tra l'altro devo dire che l'indiscrezione del Wall Street Journal è stata in qualche modo confermata da un funzionario della Casa Bianca che dice sì, l'amministrazione Trump sta studiando le opzioni per rimuovere il capo della Federal Reserve. Torniamo all'Italia prima di andare in pausa. Allora, ci sono dati sull'export. Allora, attenzione, l'export a febbraio ha fatto più 3,5% sul mese e più 0,8% sull'anno. Questo vuol dire che è andato bene sia la parte mensile, sia in Europa più 3,7%, sia fuori dall'Europa più 3,2%. La media fa un più 3,5%. È cresciuto in valore anche rispetto all'anno prima dello 0,8%. Stiamo parlando di febbraio, però i dazi sono stati annunciati ad aprile e le tensioni, per carità, c'erano anche prima. È calato del 4,3% in volume. Per quello che riguarda invece gli Stati Uniti, il dato non è bello, perché se è salito il nostro export verso Germania e Spagna, negli Stati Uniti già a febbraio aveva fatto meno 9,6%, controbilanciato appunto dal più 15% verso la Germania, il più 21% verso la Spagna, il più 17% verso la Svizzera, il più 10% verso il Regno Unito, paesi OPEC più 13%, Paesi Bassi pure. È calato l'export di autoveicoli, ma insomma qualcosa sugli Stati Uniti si sta già vedendo. È probabile che chi aveva investimenti di medio termine abbia iniziato a frenare, perché un conto è portare qualcosa che tu sai che viene consumato subito, altra cosa se tu fornisci impiantistica e macchinari. E tra l'altro ricordo che la Confindustria ha stimato che con dazi forti mantenuti la crescita italiana non andrà oltre lo 0,3% quest'anno. Due aggiornamenti ancora sul maltempo. Il governatore Zaia ha dichiarato lo stato di emergenza in Veneto. In Piemonte sono stati stanziati per ora 5 milioni di euro come primo intervento per il maltempo, che ha creato almeno 500 frane con 500 mm di pioggia caduto in poche ore. In Val d'Aosta ancora ci sono 6.400 utenti senza elettricità. Per quello che riguarda invece il dato più positivo, così andiamo sul meteo, allora ci sono 27,5 milioni di presenze attese per i vari ponti, oltre che per la Pasqua. Gli stranieri, oltre quasi 16 milioni di presenze, quindi fanno la parte da leone, più 2,4%, gli italiani fermi come l'anno scorso a 11,7 milioni. Il giro d'affari comunque dovrebbe ammontare a 9 miliardi di euro, come insieme tra alberghi, e aerei, ferrovie, treni e ristoranti. Questa è la stima di CNA Turismo e Commercio. Poi segnalo che c'è, lo denunciano alcuni deputati, uno sciopero silenzioso, uno sciopero fantasma dei taxi a Firenze. Ormai da giorni, denuncia il presidente di Più Europa, il servizio dei taxi a Firenze Santa Maria Novella sta creando disagi enormi, code di oltre un'ora e il nostro biglietto da visita per chi viene in Italia. Sì, è quello che era successo due giorni fa a Milano. Va bene, diciamo così, andiamo su meteo e pubblicità e poi quinto posto della poco invidiabile classifica.
Focus Economia.
Tre che più.
La classifica della settimana.
minuti. Dunque, cerchiamo di partire bassi bassi con la classifica, come sempre facciamo. Buone notizie oggi sì, abbiamo qualcosa, insomma, una soprattutto di buona notizia. Guardate, con le inchieste milanesi della Procura di Milano sui colossi della logistica, dei trasporti e dei servizi di vigilanza, sul presunto sistema illecito dei serbatoi di manodopera, il PM Paolo Storari e Marcello Viola, chiaramente capo procuratore, non solo ha recuperato 550 milioni di euro, ma che tra l'altro è andato in aggiornamento, ma ha ottenuto anche dalle aziende la stabilizzazione di oltre 49.000 lavoratori che prima lavoravano per altre società con appalti irregolari. Si legge nei decreti di sequestro che oggi hanno riguardato altri casi, gli ultimi per al supermercati Kuhn & Nagel. Quindi attenzione, che poi quando si muove la magistratura non dovrebbe capitare così, però è una buona notizia: 49.000 lavoratori regolarizzati, stabilizzati, e 550 milioni di euro recuperati, e il dato è in aggiornamento. Ora, questa è la buona notizia, adesso le notizie sono meno buone. Partiamo bassi, come sempre, con la classifica. Ogni tanto abbiamo nella classifica qual è il colmo per. Perché si ricorda un po' quello che dicevano, che si faceva da ragazzini, e ne abbiamo visti di qualunque tipo. Ora, secondo voi qual è il colmo in carcere? Cioè, qual è il colmo, o potremmo dire, dov'è che non dovresti rubare? Anche perché, insomma, ci sei già dentro. In carcere. Invece riusciamo anche a fare questo. Tra l'altro, il carcere, quello di Regina Coeli, il giudice della prima sezione penale ha stabilito una condanna nei confronti dell'agente della polizia penitenziaria di 58 anni Gianluca V, pena nei confronti di 1 anno 9 mesi di reclusione con pena sospesa. Che cosa aveva combinato? C'è stato un appostamento dei carabinieri per fare che cosa? Allora, erano arrivate numerose segnalazioni di movimenti sospetti tra alcuni veicoli in prossimità del carcere. Ora tu dici, sai, movimenti sospetti di veicoli in prossimità di un carcere non è una cosa da prendere alla leggera. E i carabinieri della sezione di Trastevere si sono appostati. Sono bastati pochi giorni, la mattina del 1 ottobre, poco dopo le 8, una pattuglia ha notato nei pressi di Via della Penitenza, su un lato del carcere, un veicolo commerciale. Allora lì, ma cosa stanno facendo? Organizzando un'evasione, un atto, diciamo, terroristico? Attenzione, un veicolo commerciale che si accosta accanto a una Ford regolarmente parcheggiata senza nessuno a bordo, e la situazione diventa anche delicata. Il conducente del furgone, dopo essersi guardato attorno, immaginate la tensione anche dei carabinieri, trasferisce nell'auto una decina di cartoni. E tu chiedi che cosa possa essere, cioè, voglio dire, è successo di tutto in questo paese. E la situazione si alleggerisce un po' perché, oltre a trasferire una decina di cartoni, trasferisce dentro questa auto vuota anche svariate confezioni di generi alimentari in pochi minuti. Boh, allora ti chiedi che cosa. I carabinieri vanno avanti e si accorgono che questi trasbordi erano frequenti. Il furgone era intestato a una società privata che aveva in appalto il rifornimento delle derrate alimentari del carcere di Regina Coeli, cibi e bevande che venivano regolarmente stoccati in due magazzini, uno comunicante con le cucine e l'altro distante un centinaio di metro. A sorvegliare i trasferimenti della merce erano addetti alcuni agenti della polizia penitenziaria, tra i quali il 54enne. E allora i conducenti, i carabinieri, cosa scoprono? Il solito conducente arriva col furgone, carica la Ford e loro aspettano che qualcuno si faccia vivo. Dopo alcuni minuti bloccano la gente mentre prendeva le chiavi del veicolo nascoste dietro una ruota. Scusate, ma mi viene da ridere. A quel punto i carabinieri gli dicono: scusa, tu che fai l'agente della polizia penitenziaria, com'è che hai la tua Ford piena, nel senso che non ci stava niente altro dentro, di olio, formaggio, burro, croissant, dolci e altro ancora? A questo punto la gente è messo alle strette, cioè io ho visto evasioni di detenuti, ahimè, ma evasione di prodotti alimentari, di burro, formaggio, olio, croissant, dolci, da un carcere non mi era ancora capitata. Poi vuol dire rubare in carcere, obiettivamente. Allora, messo alle strette, la gente confessa, approfittava delle grandi quantità di derrate che quotidianamente venivano scaricate che devono garantire i pasti a 1100 persone, sono detenuti e personale del carcere, per prendersene una parte. Allora, due possibilità: o c'è un surplus commerciale, diciamo così, di derrate alimentari al carcere di Regina Coeli e nessuno se n'era accorto, o dobbiamo immaginare che qualcuno si fosse accorto, o che i detenuti non mangino il cibo che gli viene dato, non lo so. Attenzione che la cresta, diciamo, carceraria non era da poco. Nel carico che i carabinieri hanno intercettato c'erano, tra le altre cose, 30 confezioni di tranci di tonno. Ma quanto tonno mangiava? 27 confezioni di grana padano, 40 confezioni di burro, 20 litri di olio di extravergine di oliva, 40 confezioni di pasta e frolle, 60 confezioni di cornetti, per un valore commerciale di oltre 1000 euro. Ora, possiamo ipotizzare due cose: o che l'agente di polizia penitenziaria fosse, diciamo, in iperglicemia e sovrappeso, oppure, come lui poi ha dovuto confessare, che questa merce venisse venduta, cioè tu ti rendi conto, fai evadere il cibo dal carcere per venderlo ad alcuni baristi amici, beh, mancava che fossero nemici, in cambio di denaro, ma va? E guardate che, siccome questa cosa è venuta decine di volte, e moltiplicate 1000, adesso non so quanto li vendesse, lui, per lui il costo era zero, se il valore era 1000 euro magari avrà fatto uno sconto del 30%, beh, non è poco per arrotondare, Il conducente del furgone incaricato dal trasporto è stato denunciato, impossibile per lui chiamarsi fuori dall'operazione. Gli investigatori hanno anche ascoltato il titolare della ditta che riforniva l'istituto penitenziario, che ha detto: io in effetti mi ero accorto di alcuni ammanchi nell'operazione di trasporto. Comunque l'agente ha evitato il carcere, perché ha rischiato, per rubare in carcere, di finirci lui direttamente, cioè tiri fuori le vivande e ci finisci direttamente dentro tu, e si è beccato una condanna però a 1 anno 9 mesi di reclusione. Guardate, il furto in carcere e l'evasione di cibo non mi era ancora successo. Comunque, non si smette mai di imparare con la poca invidiabile classifica. Devo fare traffico? Sì, allora traffico e poi andiamo con il resto.
Focus Economia.
Allora, qualcuno mi chiede di cambiare la base, ma ragazzi, Rino Gaetano, non te regge più, come facciamo a cambiare sta base? Quindi dà fastidio. No, noto una cosa strana al 349-238-6666, mi state scrivendo in tantissimi, tutti persone che hanno una certa età, perché hanno fatto la naia, che non so se Papa sappia cosa fosse la naia, sai cos'era la naia, Papa? No. Vabbè, perché mi state scrivendo da tanto tempo, in tanti messaggi, che esperienze durante il servizio di leva in varie caserme della Repubblica, non faccio i nomi, dalla Valtellina a Bolzano, in cui era abitudine per i marescialli prelevare derrate alimentari dai furgoni degli addetti, i furieri, se non ricordo male si chiamano, degli addetti alla mensa. Guardi che in caserma capitava, sa quante forme di formaggio sono uscite dalla mia caserma, i marescialli delle mense. Ma sti marescialli delle mense, adesso non posso incolpare un'intera categoria, devo dire, insomma, io la naia, vabbè, diciamo così, queste cose circolavano a suo tempo, di marescialli con dotazioni di auto, alcuni rari, con auto difficilmente comprabili con quello stipendio, e i furieri erano sempre visti un po'. Oh, ragazzi, me ne sta arrivando uno al minuto, ma a parte che non pensavo di avere così tanti naioni in ascolto, ma soprattutto, vabbè, nella mia caserma il maresciallo e il capitano della mensa avevano due ristoranti, beh, insomma, confermo tutto, in licenza nei weekend, pure i furgoni arrivavano anche il venerdì, non hai idea di quante volte facendo l'autista mi sono fermato a casa del maresciallo della mensa, anche in aeronautica. Ragazzi, buoni, adesso non posso aprire uno scontro con il ministro Crosetto, dai, su, buoni. Ho capito che a voi, che molti hanno testimoniato questa cosa. Mamma mia. Non ho avuto il coraggio di denunciare, io pagavo... La moglie del maggiore aveva un negozio di alimentari poco vicino alla mia, alla mia caserma, confermo, di forme di grana ne arrivavano 3, ne uscivano 2 nell'aeronautica. Dios. Allora, andiamo, no, se no faccio tutta la classifica sui marescialli della mensa, che adesso, dico, immagino non sia più così, quindi li consegniamo direttamente ai negozianti. Vabbè ragazzi, io penso che gli 800 miliardi di Rearm Europe, ecco, non dovrebbero andare su, diciamo, sulle furerie, sulla mensa, però andiamo avanti. Il Giubileo a Roma, Allora, il Giubileo sta portando cose interessanti, flusso di turisti. Diciamo che ogni tanto c'è qualcuno che esagera un po' sul Giubileo. Perché la Guardia di Finanza al porto di Fiumicino, in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, ha individuato, sulla base di attività di intelligence, ha notato che c'erano passeggeri che entrambi provenivano da San Paolo in Brasile, arrivavano da voli diversi, ma arrivavano tutti nella medesima giornata. Secondo me hanno avuto anche qualche altra soffiata. Comunque, tutti quanti motivavano l'arrivo in Italia da San Paolo con il Giubileo. Siamo pellegrini e dobbiamo ricongiungerci con un gruppo di pellegrini già presente nella capitale. Ora, io capisco che il Giubileo è un giubileo, giubilio, uno debba festeggiare, è una cosa molto importante per tutti i cattolici del mondo, ci mancherebbe, però questi hanno un po' esagerato con i festeggiamenti e per ricongiungersi con i pellegrini, in che modo non ho capito, perché gli hanno beccato 35 kg di cocaina contenuti in 32 panetti per un valore di 3 milioni e mezzo di euro. Ora, io non so se sia arrivata una comunicazione sbagliata sulla missione del Giubileo, l'obiettivo del Giubileo, l'organizzazione del Giubileo, però capisco anche l'enfasi di venire a Roma. Insomma, vacci piano, perché sono 35 kg di cocaina, 32 panetti, ma con quali pellegrini dovevi ricongiungerti? Boh. Ma mi mancava solo la cocaina per il Giubileo, ma dai. Ecco, questo però è l'arresto che noi vorremmo, mentre, e qui purtroppo devo essere serio, io non ho capito bene, ma spero che vi siano ricorsi alla Corte di Giustizia Europea, perché che aveva già decretato, perché ci sia stato tutto questo accanimento. Non l'hanno capito neanche gli agricoltori, la Coldiretti mi sembra un'associazione molto vicina, ma anche al governo, è incavolata nera anche lei. Di cosa sto parlando? Il DDL Sicurezza ha fatto entrare anche la Cannabis Light, quella che viene commercializzata e ha una percentuale di THC sotto lo 0,2% e non è considerata sostanza stupefacente da nessuno, e la Corte Europea lo scorso ottobre, nella causa C793/22, ha stabilito che gli Stati membri non possono introdurre alcuna norma che vieta la coltivazione e la vendita delle infiorescenze e delle altre parti della pianta di cannabis ad uso industriale, perché c'è anche l'uso industriale. E lì l'iniziativa, se ben ricordo, è del ministro Salvini, che aveva detto già nel 2018 chiuderemo tutti i cannabis light shop, e resta solo utilizzabile per elementi alimentari e cosmetica e nell'edilizia. E la produzione di semi. Allora, guarda, ci sono 11.000 aziende agricole associate anche a Confagricoltura, Coldiretti, CIA e Copagri. Guardate, io siamo reduci da Vinitaly, abbiamo difeso i produttori di vino e siamo d'accordo che le etichette che vanno a spaventare il consumatore e portano a bere schifezze, meglio un cuore. Però cerchiamo di uscire anche da sta ipocrisia. Non è possibile vedere la carrellata di ministri al Vinitaly, perché giustamente è un settore fondamentale quello del vitivinicolo, con 6 miliardi di export, e poi invece si chiudono 11.000 negozi con 24.000 posti di lavoro, 2 miliardi di euro di impatto sull'economia nazionale, gettito fiscale di 364 milioni. Perché ti sta sulle scatole l'immagine della cannabis, perché è sotto lo 0,2% di THC. Parla con qualunque medico, ti dice che non esiste principio attivo, no? Quindi, se ci sono delle irregolarità, vale a chiudere, ma non si capisce perché sul vino, che voglio dire, io sono un amante del vino, ci mancherebbe, ma non direi mai a nessuno che il vino bevi né quanto ne vuoi che ti fa bene, Allora, lì battaglia, a mio avviso, giusta, perché non si vada a terrorizzare il consumatore che magari va, se è giovane, a bere, ripeto, cose di gran lunga peggiori. Però poi la cannabis light, che non fa nulla, lì bisogna chiudere tutto, perché bisogna chiudere l'immagine, no, della fogliolina. E ripeto, ce ne occupiamo in classifica perché ci sono 24.000 persone che vanno a casa, 2 miliardi di fatturato in meno e 360 milioni in meno versati allo Stato. Attendono le associazioni e i rappresentanti la decisione del Presidente della Repubblica. Il 90% di questa roba qua, lo dico al ministro Salvini, visto che parliamo di export, va all'estero nei negozi cannabis light all'estero, cioè i 2 miliardi di fatturato e i 23 mila posti di lavoro vanno, il 90% di quanto produciamo va all'estero, anche perché dicono i rappresentanti della categoria abbiamo il clima ideale per coltivare. Non capiamo il senso di questa scelta, è come dichiarare guerra all'alcolismo mettendo fuori legge la birra analcolica, è vero? Cioè adesso io ritengo che la lotta alle droghe vada fatta, uno potrebbe ragionare, ma l'abbiamo detto in molti casi, sulla legalizzazione di quelle leggere anche per incassare le varie soldi alle mafie, un po' come sta avvenendo sulla prostituzione dove finalmente sono entrati i codici Ateco, però quella è un'opinione personale, ma oggettivamente no, fai una battaglia perché non ci sia scritto niente sul vino e chiudi negozi che producono effetto nullo a detta di tutti i medici, non a detta del sottoscritto. Questa varie testimonianze, l'amministratore delegato di Salento Canapa questa mattina lascia a casa 12 persone, licenziamenti anche previsti nella zona toscana dove c'è la Cannabidiol Distribution, in sede a Torino. Stefano Masini, responsabile ambiente della Coldiretti, è intervenuto lo scorso 10 aprile da Simone Spezia e tra l'altro questo non impedirà poi che gli altri paesi producono la canapa che noi non riusciamo più a esportare, mercato appunto che vale in Italia 200 milioni di euro ma vale 2 miliardi la produzione italiana.
L'articolo oggetto delle nostre attenzioni entra in questo decreto legge sicurezza e rende sostanzialmente passiva di reato penale ogni attività legata alla canapa da estrazione, vale a dire criminalizza l'infiorescenza, che è la parte diciamo più importante della pianta, dalla quale si ottengono molti prodotti utili per le diverse destinazioni di mercato, dall'edilizia per la produzione di materiali ecologici isolanti alla produzione appunto alimentare o cosmetica o erboristica. Stiamo parlando di circa 20.000 imprese che si occupano in agricoltura di questa filiera, tra l'altro in espansione per molti usi ecologici, cosmetici. È una pianta molto importante anche sul piano dell'assorbimento della CO2, quindi fa bene alla sostenibilità perché reagisce agli effetti del cambiamento climatico. È un mercato insomma di oltre 200 milioni di euro, quindi qualcosa di importante che sta crescendo soprattutto nelle aree interne e in imprese di giovani. Perché è chiaro che coinvolge l'attenzione e l'interesse nella riconversione ad esempio di settori vivaistici in difficoltà sul piano della concorrenza.
Sì, perché tra l'altro molti di questi 12.000 imprenditori sono 23.000 dipendenti, le imprese sono circa 11.000. Sono giovani, hanno meno di 45 anni. Comunque andiamo sul GR24 e poi tornano alcuni classici della poco invidiabile classifica. Viva la diga!
Focus Economia.
Minuti, dunque adesso non vi dico il numero di WhatsApp che stanno arrivando di persone che hanno fatto la naia e mi raccontano di quello che capitava nelle mense delle caserme di tutte le forze armate italiane. Ragazzi, non è che posso adesso prendermi una querela così per vilipendio all'esercito, alla marina e all'aviazione. Avrete avuto sfiga, avete testimoniato tanti, ma insomma tante sfighe. Allora, invece mi scrive un medico che fa i test antidroga ai lavoratori, perché è medico del lavoro, e mi scrive: guardi che tutte le volte che io faccio test antidroga ai lavoratori come medico del lavoro risultano negativi i lavoratori che hanno fumato la cannabis light. Sì, ma lo sappiamo, cioè è sotto lo 0,2%, ragazzi, ma il tema non è... il tema sono i 24.000 lavoratori, i 2 miliardi di fatturato, i 200 milioni interni, quote il 90% che esportiamo. Ma i lavoratori interessano solo in alcuni casi. Comunque, dicevo, tornano vecchie conoscenze al terzo posto, la situazione della diga. Ora ragazzi, delle dighe in Sicilia. Ora, da un lato qui non stiamo parlando delle condotte idriche che sprecano una cifra molto più alta della media nazionale, il 56% dell'acqua non arriva in rubinetto. Non stiamo parlando della rete fognaria che copre solo il 76,5% delle persone, cioè un siciliano su quattro ha un metodo alternativo, ora il pozzo nero, non lo so, ma addirittura a Catania la rete fognaria copre il 36%, grande Gian Antonio Stella che ci dà una puntata alla settimana sulla diga, grande appassionato di diga, grande amante della diga e delle dighe, mi sembra di capire da quello che sto per raccontare. Guardate, il tema è molto serio, perché com'è che faceva quella canzone L'estate sta finendo? Qui è l'inverno che sta finendo. Com'era quella? L'estate sta finendo, no?
L'estate, ecco, sta finendo, è un anno se ne va.
Beh, timmela, perché l'estate sta arrivando.
Sta diventando grande.
Allora, vediamo com'è la situazione dell'acqua in questo momento, che l'estate sta arrivando, non sta finendo, con buona pace dei Righeira. Allora, il problema dell'approvvigionamento idrico a Palermo è di 14% di acqua potabile consentita, il 10% nella diga di Rosa Marina, 10% rispetto a quella teorica che sarebbero 100 milioni di metri cubi, ma siamo al 14% dell'acqua potabile e il 10% di quella teorica, da dove potrebbe arrivare. Il monitoraggio di altri bacini: a Scanzano siamo al 30% rispetto al livello ipotizzato, e l'estate sta arrivando, anche se il meteo non sembra così, però insomma a breve arriverà sta estate, lo dico anche in Sicilia, non sorprendiamoci. Poi a Poma siamo al 25% del livello ipotizzato, a Piana degli Albanesi al 22% e Garcia al 15%, e ripeto, l'inverno sta finendo. Il PNRR sta funzionando? Sì. Allora, la regione ha presentato 31 progetti. Questo è l'Osservatorio Conti Pubblici della Cattolica. Gliel'hanno bocciati su 31. Come fai a farti bocciare 31 progetti su 31? Te lo spiega l'Osservatorio PNRR della Cattolica. La bocciatura, perché hanno detto subito in Regione Sicilia, pregiudizi antimeridionali. Sì. Allora, la bocciatura è dovuta alla debolezza dei progetti della Sicilia, alle carenze della sua amministrazione, scrive l'Osservatorio dell'Università Cattolica, e alle carenze della sua amministrazione che a loro volta potrebbero dipendere da politiche poco meritocratiche di selezione del personale. Traduco: non riuscite a scrivere questi progetti, ve li fate bocciare perché sono pochi dipendenti, e il sospetto che molti di questi pochi dipendenti siano stati presi attraverso la raccomandazione, ok?
Sto diventando grande.
Nel frattempo si va avanti con i dissalatori. Porto Empedocle, che Trapani e Gela, giacciono arrugginite le salme industriali dei dissalatori precedenti, abbandonati anni fa per costi proibitivi. A Gela, nel frattempo, come ha scoperto sempre Gian Antonio Stella, stanno ancora pagando 10 milioni e mezzo all'anno di debiti per il dissalatore chiuso e arrugginito, e li pagheranno fino al 2026. Allora, poi su tutto c'è Rosa Marina, la diga che non funziona, però su tutto una menzione d'onore, una menzione speciale. Ah, tra l'altro è interessante quello che racconta il funzionario regionale Tuccio D'Urso, che nel 91 fu incaricato di mappare i lavori del settore idrico. Furono spese per l'acqua somme immense, solo per elencare tutti gli interventi effettuati. Ho avuto bisogno di 47 pagine per un totale di 7.000 miliardi di lire dell'epoca. Papa, lo sai quanto erano 7.000 miliardi di lire dell'epoca? No, perché non c'eri quando c'era la lira. Sono 3 miliardi e mezzo attuali, però ragazzi, con l'inflazione, con il costo della vita del 91, diciamo che sarebbero, possiamo fare a spanne 7 miliardi attuali. Eccolo qua, no, ce l'ho dato, non meno di 8 miliardi di euro, senza contare appunto tutta l'inflazione, che ne moltiplicherebbe l'importo finale almeno per 4. Il risultato di questo sforzo mastodontico dagli anni 90 è 47 dighe. 47 belle dighe, di cui solo 20 collaudate e 17 già dismesse. Non ce la posso fare oggi. Nel senso, abbandonate prima ancora di essere entrate in funzione. Però hanno stuprato il paesaggio. A Bluffy c'è questo cadavere cementizio che ingombra le Madonie. A suo tempo costò 260 miliardi di lire. Sai quanti erano, papa, in euro? Fate il conto. Con 130 milioni mal contati del tempo, più 4 milioni di euro spesi di recente per interrogarsi su uno studio sul che fare di quella diga. Cioè, non sto scherzando, non l'hanno mai aperta. E adesso hanno speso anche 4 milioni. L'oggetto di questo investimento era: che cosa faremo della diga? No, intanto hai speso 4 milioni per la diga. C'è gente che spende anche di più, però. Allora, su questo, io vorrei un momento adesso istituzionale in questo paese. In questo paese, in questo momento, scusatemi, perché vorrei, in tutta questa fotografia allucinante di migliaia di miliardi di lire e miliardi di euro spesi per 47 dighe, di cui solo 20 collaudate, di cui 17 già dismesse, ho capito, ha ragione il presidente Schifani a dire: ho ereditato una situazione disastrosa. Sì, Schifani, negli ultimi 28 governi di centrodestra, da DC in giù, 7 governi su 78 anni, 2 governi di centrosinistra su 78 anni, il resto 28 governi di centrodestra. Sì, l'ha ereditata, ma diciamo, un po' li conosce anche gli eredi. Allora, su questo, al di là della situazione allucinante, vorrei un attimo di momento serio istituzionale per l'esempio, l'emblema di tutte queste dighe costruite. No, 40, costruite 47 collaudate, 20, 17 dismesse, perché c'è una diga su tutte, la diga della diga, che rappresenta, che ha tutta la nostra solidarietà. Sentite che cosa diceva nel 1000, qualcuno ha già capito a che diga mi riferisco, nel 1962, papa stai tranquillo, nemmeno io ero nato, a quel punto nel 1962 cosa diceva la rivista Nuova Trapani, scusate, ho perso riferimento, nel 1962. Mi date una base, un inno di Mameli. Ok. Leggo testualmente: le nostre terre riarse, abbruttite dal sole, hanno visto nei primi di luglio la grazia di Dio piovere su di loro. Con la semplice pressione di qualche bottone, con il movimento di qualche leva, le cateratte della diga della Trinità si sono aperte e l'acqua fresca, scintillante, si è avviata dapprima mugghiando e spumeggiando e poi a poco ramificandosi negli innumerevoli canali, con un corso sempre più uguale, si è snodata attraverso i campi del comprensorio. Un nastro d'argento scintilla ora lungo ettari di terreno che dalla creazione del mondo non avevano mai visto, se non l'acqua che pochi mesi all'anno piover dal cielo. Ecco, peccato che mo sono di nuovo nella stessa situazione, perché questo bellissimo serpente d'argento è durato poco, la diga non è mai stata collaudata, è la nostra diga preferita, la diga della Trinità, mai stata collaudata, quindi attenzione. Nessuno ha voluto prendersi il rischio. Per anni, purtroppo, contrariamente a quello che scriveva in maniera leggermente enfatica il cronista della Nuova Trapani, sarà Nuova Trapani ma è vecchio stile, mettiamola così, purtroppo quella diga hanno fatto scorrere l'acqua una volta, poi dal 62 adesso viene regolarmente sversato l'invaso, dove, tant'è che un lettore ha scritto sul giornale: la diga della Trinità ha dissetato il Mediterraneo, perché viene sversata in Mediterraneo dal 1962. Adesso è arrivato un via libera ministeriale fino a non superare una certa soglia. Nel frattempo la selva infestante è cresciuta nei canali di sfogo della diga Trinità e le torri di presa che misurano le quote svettano dai bacini in crisi, tra l'altro con razionamenti, per esempio al comune di Caccamo che ha l'acqua 8 giorni al mese. Quindi mi dispiace per il cronista della nuova Trapani, però ahimè si mugghiava e spumeggiava per poco. Mi fate un applauso perché io con questa chiudo, dai, non ci vuole. Sì, è una diga ancora vergine. Ha ragione l'ascoltatore, però per favore, mo c'è un programma che segue. La madre di tutte le dighe, certo. Avrei voluto occuparmi, lo facciamo la prossima settimana, sui redditi dichiarati, che il 64% li paga il ceto medio, e su 1.000 miliardi tutto in carico ai dipendenti e pensionati. Bellissimi gli articoli del Sole 24 Ore su questo, Gianni Trovati e Salvatore Padula, tanto sempre la stessa storia. 4 miliardi, 400 milioni di evasione su multe e tasse delle auto ogni anno in Italia, anche qui dopo Pasqua lo facciamo. Così come questa proposta di legge per aumentare il costo a carico dei parenti di persone disabili o di persone non autosufficienti nel RSA, ma andate a trovare i soldi dove non li beccate. E invece ci occuperemo di un tema che seguiamo da tempo. Allora, qui c'è anche una buona notizia. Guardate, noi ci siamo occupati molto, devo dire, dopo i giornali locali per primi, di quello che capitava a Trapani, dove la signora ha scoperto quasi un anno e mezzo dopo il referto istologico di avere un tumore, si sta facendo curare a Milano, e il ministero, e quindi Schillaci, il ministro, ma anche la regione Sicilia, ha aperto un'inchiesta, hanno rimosso, se ben visto, il direttore della AS. No, qui c'è un caso virtuoso però per un motivo vizioso. Allora, siamo all'ospedale di Sciacca, dopo si è guastata la Camera Bianca. Cos'è la Camera Bianca? È il locale sterile del Giovanni Paolo II dove vengono preparati i farmaci antiblastici per chi deve fare chemioterapia. Allora, per garantire la continuità di questa delicata assistenza sanitaria, l'ASP sta facendo ricorso all'ospedale di Agrigento, con una vera e propria spola giornaliera tra Sciacca e Agrigento, per fare che cosa? Per riuscire a approvvigionarsi di quello che serve, per lì le camere bianche funzionano, per i pazienti che devono essere sottoposti alla chemioterapia. Cos'è la cosa virtuosa? Che c'è un medico, il primario del reparto di oncologia Giovanni Paolo II di Sciacca, che pur di portare i suoi pazienti si è messo in guida la mattina, ha raggiunto l'ospedale di Agrigento, 3 ore di viaggio andata, 3 ore di viaggio ritorno, 180 chilometri per ritirare personalmente le chemioterapie preparate per i 18 presenti in sala d'attesa nel suo reparto, che oggi rischiavano di esserne privi. Adesso gli do il nome, gli do anche un applauso: Domenico Sant'Angelo. Averne di primari così, averne di funzionari delle ASL, ASP, fatti in quel modo. Bravo Domenico Sant'Angelo, non mi sento un eroe. Ognuno deve sentirsi chiamato a fare la propria parte, sia anche i dirigenti, aggiungo io. E tra l'altro era rientrato dalle ferie, appena aveva scoperto la situazione. La denuncia di alcuni deputati regionali, e questa è la situazione per l'ospedale di Sciacca. All'ASL di Taranto c'è un signore, un paziente di 56 anni, diabetico, che necessita di avere un intervento per rimuovere un edema oculare. Allora, lui ha da 10 anni, è diabetico, da 2 ha scoperto di avere una retinopatia diabetica con edema maculare in stato avanzato. Per non perdere la vista deve essere sottoposto a un intervento a cristallino in tempi brevissimi, anche perché lui con gli occhi ci lavora. Adesso tutti noi, insomma, ci teniamo agli occhi, ma lui fa un lavoro anche di precisione, quindi ha dovuto rinunciare nel frattempo a varie commesse di lavoro. Allora, prima va all'ospedale dove si appoggiava, al Miulli di Acquaviva, chiusa l'agenda delle prenotazioni. Va al Santissimo Annunziata di Taranto e gli danno disponibilità per il 14 settembre 2027 a Massafra. Questo deve essere operato. chiaro che è andato a guardarsi attorno, a vedere, si è rivolto a una clinica privata convenzionata, ma anche in questo caso i tempi erano lunghi. A questo punto si è rivolto a una struttura privata e il costo dell'intervento dei due occhi è di 3.000 euro. Chissà perché le strutture private hanno sempre posto, quelle convenzionate meno, eh? Allora, la ASL di Taranto risponde: beh, attenzione, il paziente era in cura da 2 anni presso una struttura sanitaria pugliese che non era la nostra, la ASL di Taranto. Vabbè. Quando poi ha provato tra le varie strutture anche a prenotare da noi, spiegano la ASL di Taranto, per un disillineamento del CUP, gli è stata comunicata come prima data disponibile un appuntamento oltre i tempi previsti. Sentite, posso sapere cos'è il disillineamento del CUP? Perché a me gira solo il CUP, cioè il giramento del CUP. Ma cos'è il disillineamento del CUP? Con chi si è disillineato il CUP? Non riesco neanche a dirlo. Con se stesso? Chi ha un sabotaggio? Cosa vuol dire che il disillineamento del CUP ha prodotto una data che non doveva essere prodotta nel 2027? Marzio Bartoloni, ce lo spieghi tu cos'è il disillineamento del CUP?
Ciao, buonasera. Barisoni, hai ragione, guarda, non riesco a dirlo neanch'io, però provo a spiegarlo. Ecco, forse una delle misure di buonsenso che c'è nel piano liste d'attesa approvato la scorsa estate, assolutamente con poche risorse e che è in gravissimo ritardo, tra le misure che sembrano molto tecniche c'è proprio questo dell'allineamento dei CUP, cioè ogni regione dovrebbe avere un CUP unico o comunque integrare tutti i CUP, sono, cioè, tu telefoni a questo centralino per prenotare la tua prestazione e l'operatore del centralino dovrebbe avere sotto gli occhi tutta l'offerta regionale, non soltanto quella delle strutture pubbliche ma anche del privato convenzionato. Ecco, questo ancora non accade in diverse regioni, per cui ci sono vari CUP legati soltanto a delle ASL, a un'ASL su Ingola magari, quindi l'operatore non ha tutta l'offerta della regione e quindi riesce fuori per prima la data del 2027. Tra l'altro, quello stesso decreto vituperato, assolutamente poche risorse, poi ci sono le regioni che insorgono per l'invasione di competenze. In quel decreto si prevedeva anche
l'invasione
di
è l'invasione di incompetenze per alcune regioni. Abbiate pazienza, adesso ci racconti anche lo scontro che c'è stato col Ministero e il Ministero va avanti perché vuole intervenire, se le regioni non riescono a mettersi in regola vuole intervenire a livello centrale. Comunque ti ho interrotto.
No, dicevo, c'è un'altra misura che secondo me, ecco, questa, se ci ascoltano persone che hanno bisogno di una prestazione in tempi abbastanza urgenti, c'è una norma di legge che io ho ribattezzato saltacode. In sostanza, questa norma di legge del decreto 73/2024 prevede che se chiami un CUP e il CUP ti dà la tua prestazione non nei 10 giorni di urgenza, nei 90 dell'urgenza differita, nei 120 giorni della programmabile, tu hai diritto e quindi il cittadino deve pretendere che lo stesso CUP trovi la prestazione appunto in un'altra struttura oppure in intramenia, cioè pagata dallo stesso ospedale, quindi il cittadino ce l'ha gratuita o paga il ticket nello stesso ospedale in intramenia oppure nel privato pagato sempre dall'ASL. Questa norma molte regioni, molte ASL non la applicano, la applicano con mille burocrazie rendendo impossibile la vita di non conoscerla, ai pazienti,
esatto,
che non lo sanno.
Esatto. Quindi avviso a tutti, Marzio, visto che
e
prossimo...
questo appunto è un aspetto.
E questo è un aspetto. Senti, che cosa obiettano le regioni? Perché voglio dare anche il loro punto di vista alla scelta del governo di andare avanti e dire: se tu non riesci ad adeguarti a quello che ti abbiamo chiesto, interveniamo noi da Roma.
Loro obiettano, chissà se forse anche in qualche modo legittimamente, che c'è un'invasione di competenze, perché il problema, purtroppo il peccato originale della sanità italiana e di un'emergenza come quella delle liste d'attesa è che per il titolo quinto del federalismo approvato
di base regionale,
diversi base anni fa, e la sanità è soprattutto competenza regionale e quindi loro la giudicano. Forse soprattutto quelle più virtuose, oggi Zaia insisteva, io non voglio il commissario, faccio funzionare bene le cose, però secondo me è anche sacrosanto che quando ci sono gravi irregolarità...
Ma scusami Marzio, per concludere, io avevo capito che il commissario interviene solo quando la regione non riesce a mettersi in linea, non nel caso del Veneto, dell'Emilia Romagna e via così.
Esatto, però il principio stesso viene vissuto come una invasione di competenze e per cui oggi stesso Zaia diceva che se si andrà avanti probabilmente si andrà a un ricorso al TAR, Corte Costituzionale.
Ma tutte queste energie, ma non il Veneto che ha messo bene, ma non le possono usare per allinearsi così non arriverà nessun commissario? A me sembra tanto una posizione un po' speciosa dal punto di vista delle regioni. Ho capito, nessuno sta contestando l'efficienza, anche il Lazio è una regione molto efficiente se non ricordo male, poi ragazzi ci sono delle regioni in cui ti danno per il disallineamento del CUP al 2027, non l'avevamo verificato, ho capito, ma stiamo scherzando, abbiamo raccontato di Mazara del Vallo, di Trapani, della Sicilia, della Puglia, e allora, comunque, oggi basta perché poi arrivo avvelenato alla Pasqua. Grazie a Marzio Bartoloni, grazie a Daniele Brunetti, a Livia Caivano e a Gianluca Papa per l'assistenza in studio e in redazione, a Anna Riva per l'assistenza in regia. Noi ci risentiamo dopo Pasqua, martedì. Buona Pasqua e Pasquetta a tutti voi in ascolto.